20 e 12 minuti, questa è Radio Radicale, andiamo avanti con la nostra programmazione. Massimiliano Coccia, le parole e le cose.
Radio Radicale, un nuovo appuntamento delle parole e le cose. Siamo in compagnia di Giampiero Calapà, benvenuto, ben ritrovato su Radio Radicale, Giampiero.
Buonasera a tutti voi.
Allora, siamo qui per parlare del tuo ultimo libro dal titolo A un passo da Provenzano, una storia nascosta nella trattativa Stato-Mafia, edito da UTET, un volume molto interessante che dà anche un taglio di luce nuovo sulla figura dello stesso Provenzano, ma al tempo stesso ci racconta anche il mondo di Provenzano, perché ovviamente, diciamo, una latitanza così lunga, una diciamo capacità di mimesi all'interno del mondo della politica, la capacità di mimetizzarsi anche all'interno di un contesto come quello siciliano, si portano dietro non solamente una storia di cronaca, ma anche una storia che si svolge su più livelli. Allora, raccontiamo A un passo da Provenzano, da quale suggestione nasce e soprattutto qual è il filo conduttore a livello storico e contenutistico che hai seguito per realizzare questo volume.
Sì, una storia nella storia, nel senso che mi sono imbattuto in una storia inedita che attraversa, diciamo, il periodo, gli anni più bui della Repubblica rispetto all'attacco mafioso allo Stato, l'attacco di Cosa Nostra, e questa storia nella storia è la storia banalmente di un poliziotto che ho trovato essere straordinaria per le tappe della carriera professionale in cui questo poliziotto, che si chiama Alessandro Scuderi, ha terminato la carriera da ispettore superiore a Catania, adesso è da pochi mesi in pensione. Le tappe della sua carriera scandiscono appunto quella che è una vicenda straordinaria all'interno della nota storia, diciamo, della grande storia della mafia siciliana che conosciamo e di quegli anni. Mi sono ritrovato appunto ad ascoltare le storie di questo poliziotto con cui poi nel tempo siamo diventati amici, e da tempo avevamo deciso di raccontare questa storia, di mettere questo ulteriore tassello all'interno, diciamo, del grande puzzle della storia conosciuta, anche diciamo perché questo ispettore incrocia e si lega via via, lega la sua vicenda professionale a diverse storie di Cosa Nostra, senz'altro Bernardo Provenzano, senz'altro Gino Ilardo, che voi sapete essere quel quasi pentito, dico quasi perché non riuscì mai a formalizzare la sua collaborazione con la giustizia, in quanto fu ucciso pochi giorni dopo detto ai massimi livelli investigativi antimafia dell'epoca che lo avrebbe fatto. Questo Gino Ilardo era un capomafia molto importante perché faceva parte della famiglia di Pindu Madonia, e era uno dei pochissimi che aveva il privilegio, tra virgolette, di poter avere accesso a Provenzano, cioè di poterlo addirittura incontrare. E come sappiamo, appunto, questa storia è nota, avrebbe già potuto portare il ROS dei carabinieri di Mori a catturare Provenzano nella famosa giornata di Mezzojuso del 95. Quello che ancora non si sapeva era l'intreccio con appunto la storia di questo poliziotto, di questo Alessandro Scuderi, che inizia a indagare su Ilardo per una faccenda altra che nulla c'entra, diciamo, con le vicende di cui abbiamo parlato, cioè l'omicidio di un avvocato a Catania, di questo avvocato Fabà. Unico link era che questo era l'avvocato appunto di Pindu Madonia, e inizia ad indagare su Ilardo per una indicazione della DDA di Caltanissetta, che sostanzialmente sospetta che possa essere Ilardo la mano che ha ucciso questo avvocato. E allora l'ispettore inizia ad ascoltare le telefonate di Ilardo e si rende conto però che questo Ilardo è un mafioso particolare e che parla sempre con questo Bruno, che poi si scoprirà essere il nome in codice del colonnello dei carabinieri Michele Riccio, perché Ilardo, come sappiamo, era la fonte oriente di Michele Riccio. Quindi Ilardo stava già collaborando con la giustizia, seppur in modo informale, da tempo, mentre Scuderi inizia ad indagare su di lui, e così Scuderi si avvicina a questa storia all'inizio non capendo neppure esattamente dove stava mettendo le mani, perché lui stava indagando sull'omicidio di un avvocato, quindi su tutta altra roba. Pian piano però si rende conto che c'è qualcosa che non torna, fino ad arrivare all'omicidio dello stesso Ilardo. Da quel momento Scuderi inizierà un'indagine sugli assassini di Ilardo, e lì pian piano il nostro puzzle, della nostra chiamiamola microstoria, si compone e si va a inserire in quello più grande della macrostoria, che passa attraverso le stragi, la trattativa, o anzi le trattative Stato-mafia, e la vicenda della latitanza e poi della cattura tardiva di Provenzano.
Ecco, intorno appunto a questo libro si snodano, possiamo dire, delle cosiddette storie laterali, così vengono definite, insomma, dal mondo del cinema, insomma, una serie di figure che concorrono a raccontare il personaggio principale. Però queste storie laterali, così come tu le hai descritte e raccontate all'interno di questo volume, ci danno esattamente il ritratto, possiamo dire, su quello che è che è stato e che è tuttora il nostro paese. Ci sono dei personaggi come ad esempio Arnaldo La Barbera, che tu descrivi da un super poliziotto all'altro, luci e ombre, interrogativi molti e certezze pochi. Se la figura di Contrada è controversa, in modo diverso lo è anche quella di Arnaldo La Barbera, perché La Barbera è tante cose. Per Scuderi è forse il miglior capo possibile, in qualche modo colui che lo scopre, senz'altro che lo valorizza, che gli insegna molto, un capo che scende sul campo di battaglia insieme ai suoi uomini. Ecco, la figura di La Barbera, che diciamo è appunto
Controversa.
esatto, una figura molto controversa, è diciamo forse anche un po' simbolica di quel mondo e di quel certo modo di fare anche antimafia, possiamo dire. Spesso diciamo le figure della mafia e dell'antimafia sono nei termini relativi appunto alle forze dell'ordine, alla magistratura, sono spesso controverse per un semplice forse anche motivo, ovvero che in quel momento storico gli era richiesta fondamentalmente una missione che chiaramente lasciava spazio alle ombre operative, perché è anche un po' questa la storia della cattura o della non cattura di Provenzano, così come ancora oggi portiamo dietro gli strascichi della mancata perquisizione del covo di Totò Riina. Sono tutte quante storie che fondamentalmente ci raccontano una differenza sostanziale, strutturale, rispetto al quale si è mossa la magistratura e le forze dell'ordine in merito a questi superlatitanti, a queste grandi guerre, tra virgolette, al crimine organizzato. Ecco, in questo senso, come si inserisce ad esempio il personaggio di La Barbera e come si inserisce in relazione anche non solo a Scuderi, ma anche allo stesso Provenzano?
Ecco, allora, mentre il Ross di Mori Subragni, sul Ross di Mori De Danni Subragni e De Donno si può discutere, ci sono dei processi, ci sono delle sentenze, ma ecco, diciamo, ci si può fare un'idea chiara su quello che è stato la mancata perquisizione del covo di Riina, così come la mancata cattura di Provenzano a Mezzojuso nel 95. Sulla Barbera io ho più difficoltà, avrei più difficoltà a prendere una posizione nel giudicare il personaggio. Lo dico con estrema sincerità, A maggior ragione dopo appunto aver conosciuto l'ispettore Scuderi e aver ascoltato i suoi racconti. Le ombre sulla Barbera, come lo sappiamo, derivano dal grande depistaggio rispetto alle indagini sulla strage di Via D'Amelio e l'assassinio del giudice Paolo Borsellino, il falso pentito Scarantino, insomma, il gruppo di indagine Falcone e Borsellino. È una storia nota sulla quale difficilmente si può avere, diciamo, un giudizio positivo. Però molto spesso nella vita tra il bianco e il nero ci sono quantomeno dei grigi. La storia della Barbera non può evidentemente essere in qualche modo limitata e confinata a quell'aspetto, è raccontata solo per quell'episodio, che comunque è un episodio diciamo che sulla sua memoria pesa come un macigno. Però la Barbera è stato sicuramente all'epoca un campione dell'antimafia riconosciuto da tutti. Io appunto sono andato a guardarmi le cronache dell'epoca. Era considerato davvero il super poliziotto che, così come poi ritrovato nei racconti del mio protagonista, dell'ispettore Scuderi, scendeva sul campo di battaglia come nessun dirigente all'epoca e forse neanche oggi è solito fare insieme ai suoi uomini quando dovevano fare un'operazione importante. Per esempio, io racconto nel libro Un passo da Provenzano l'operazione che la Barbera guida direttamente con questo giovane poliziotto, questo giovane agente che si chiama Alessandro Scuderi, che era la sua prima operazione sul campo di un certo livello. Ecco, dovevano arrestare Gaetano Grado, Tano Grado alle porte di Palermo in campagna, e schierarono questa dozzina di uomini della polizia per andare a prendere questo importante capomafia a Palermitano, e proprio il giovane ispettore Scuderi, no, all'epoca agente, ancora solo agente Scuderi, si ritrovò a mettere le manette a un mafioso che non esisteva in quel momento neppure essere in quel luogo. Infatti sarà lo stupore del giovane poliziotto sarà immenso quando un suo collega gli pronuncerà il nome del mafioso a cui aveva appena messo le manette, gli dice, gli sussurra "è contorno", cioè il giovane poliziotto in quell'operazione mette le manette e arresta questo mafioso che non doveva essere in quel luogo in quel momento, che era Totuccio Contorno, il grande accusatore dei Corleonesi insieme a Buscetta, che in quel momento era ritornato più o meno in gran segreto dagli Stati Uniti, dove doveva essere, mentre impazzava un regolamento di conti, uno strascico della guerra di mafia, della seconda guerra di mafia degli anni Ottanta, con diciamo, gli sconfitti palermitani che stavano cercando di dare un colpo, una reazione, una vendetta contro i Corleonesi, lasciando morti e sangue tra Bagheria e Palermo sul terreno. E quindi questo, diciamo, è un po' il battesimo di fuoco del mio protagonista, dell'agente Scuderi, agli ordini diretti di una Barbera presente sul campo in quel momento. Racconto questo episodio per dire che, per esempio, nella memoria di Scuderi, oltre che nelle cronache dell'epoca, la Barbera era il miglior capo possibile per un poliziotto.
Ecco, sì, diciamo che questo è un tema molto interessante perché chiaramente ci racconti anche fondamentalmente una sorta di strutturale incoerenza, no? Rispetto diciamo, al giudizio pubblico e poi al giudizio operativo, e spesso questa è una incongruenza diciamo centrale, possiamo dire, per raccontare il mondo della lotta alla mafia e dell'antimafia, e questo diciamo è un tema a mio avviso centrale all'interno del libro, perché diciamo questo libro ha il pregio di portarci proprio all'interno della vicenda provenzano, ma all'interno nel senso in modo operativo, e questo diciamo è un diciamo è uno degli aspetti inediti su una storia su cui è stato scritto e detto tanto. Ma in conclusione, diciamo, un accenno, Giampiero, vorrei farlo alla terza parte di questo libro, che parla dell'identikit inedito di Provenzano, un identikit appunto, diciamo, una storia legata all'identikit molto molto interessante, che in qualche modo ci racconta un modus operandi, ma soprattutto una modalità che diciamo via via poi si è anche persa nella nuova antimafia. Insomma, oggi le tecnologie sono differenti, oggi diciamo l'altra primula della mafia, Matteo Messina Denaro, insomma, scappa anche lui continuamente dalle inchieste, dai blitz, e come dire, e quel volto di Matteo Messina Denaro, diciamo, nella sua realizzazione grafica ricorda molto anche il volto di Bernardo Provenzano, in questa sorta di grafica dell'inafferrabilità. Ecco, allora raccontaci di questo identikit, accennaci, perché poi ovviamente i nostri ascoltatori troveranno tutto nel libro.
Sì, diciamo che mentre in quegli anni vedevamo identikit appunto ricostruiti dal computer, è un paio di foto di fine anni 50, inizio anni 60 di Provenzano, una segnaletica e una foto fatta credo prima di una festa a Corleone. In realtà già nel 97, quindi siamo a poco più di un anno e mezzo, quasi due anni dalla mancata cattura di Mezzoiuso, lo Stato ha un'altra opportunità di mettere le mani su Provenzano. Per questo abbiamo deciso con UTET di dare poi il titolo a un passo da Provenzano, perché in realtà, come raccontiamo, ci siamo stati diverse volte un passo di Provenzano. Il protagonista è sempre Alessandro Scuderi, questo poliziotto, che sostanzialmente, mentre continua ad indagare tra mille ostacoli e difficoltà, diciamo, che arrivano dall'alto, sull'omicidio di Gino Ilardo, quindi dell'infiltrato nella mafia che stava per portare nel 95 a Mezzoiuso alla cattura di Provenzano, Scuderi utilizza anche le sue fonti confidenziali, come i poliziotti fanno. Quindi ha una fonte confidenziale che è un altro mafioso che collabora informalmente con lui, quindi con la giustizia, e abbiamo il racconto di questa notte in cui questo mafioso, che nel libro chiamiamo Capitan Findus, non fosse altro perché il suo volto ricorda Scuderi, quel personaggio che siamo abituati a vedere che eravamo abituati a vedere da piccoli nelle pubblicità del pesce sul gelato. Quindi immaginatevi un vecchio siciliano con la barba bianca, la pelle consumata dal tempo, e questo personaggio gli promette di poterlo portare a spasso in una notte del 97 per le campagne tra Enna e Caltanissetta. Sono quelle campagne che nascondono tra Trazzere e Ovili nel corso degli anni molti latitanti. Pensate a Emanuello, pensate alle deliberazioni di Cosa Nostra, secondo alcuni pentiti anche rispetto appunto alle stragi, alla strage di Capaci, che avvengono in quei luoghi, proprio in quei luoghi. Gli promette di appunto portarlo per questi rifugi, indicarglieli, dirgli dove potrebbe esserci addirittura il vertice di Cosa Nostra dell'epoca, magari proprio in quel momento. Quindi abbiamo questo racconto, diciamo, da film d'azione americano, di questa notte passata tra queste campagne, con l'indicazione di questa fonte confidenziale in auto con lui e con un altro poliziotto. E a un certo punto, in una pausa di questa, di questo racconto notturno, il poliziotto Scuderi chiede alla sua fonte: ma visto che tu mi racconti così bene Provenzano, hai visto Provenzano qua, hai visto Provenzano là, ma perché non mi racconti come è fatto? Perché uno dei, diciamo, dei talenti non troppo utilizzati dal mio protagonista è il fatto che sa disegnare. E quindi si fa raccontare il volto di Provenzano. E la cosa straordinaria è che questo identikit, quindi fatto in una notte del 97, che per la prima volta pubblichiamo in questo, è del tutto diverso dagli identikit di Provenzano che conoscevamo, quelli elaborati al computer, che ci presentavano comunque la faccia di un uomo feroce, ancora possente, nel pieno della forma fisica, e invece del tutto uguale, straordinariamente uguale. Io quando l'ho vista la prima volta sono sobbalzato sulla sedia, al volto del Provenzano catturato 9 anni dopo, nel 2006, quindi quel vecchino preso perché da un casolare la sua mano si protende per prendere una forma di ricotta, quel vecchino catturato a Corleone con quella sciarpa attorno al collo per coprire la cicatrice di un'operazione alla tiroide. È del tutto uguale a questo incredibile identikit che mi sono ritrovato tra le mani e che con Utet abbiamo deciso di consegnare in qualche modo alla storia, perché alla storia mancava.
Bene, allora noi siamo in conclusione, il tempo a nostra disposizione, non mi resta altro che ringraziare Giampiero Calapà e ricordare che trovate nelle librerie Un passo da Provenzano, edito da Utet. Grazie davvero Giampiero per aver scritto questo libro e per essere stato con noi.
Grazie a voi e agli ascoltatori di Radio Radicale.